terzo anello, Castelli in aria, di Edoardo Lombardi Vallauri.
Buongiorno, oggi parleremo della differenza fra l'innamoramento e l'amore. Sono due parole della lingua italiana e anche di molte altre lingue. Se queste due parole esistono è perché probabilmente esistono due concetti sotto le parole, esistono due realtà sentimentali, due stati diversi in cui ci si può trovare, ma non sempre le usiamo a proposito, non sempre siamo sicuri di mantenere la giusta distinzione. Ecco, può valere la pena riflettere un momento e forse vedremo che davvero, se esistono le parole è per una buona ragione, davvero ci si può trovare in due condizioni diverse. Si può essere innamorati senza amare, si può amare senza essere innamorati. L'amore, vedremo, in modo forse pessimistico, è soprattutto abitudine, mentre l'innamoramento è soprattutto mancanza di abitudine. Questo è il tema di oggi e lo svolgeremo tra un momento. Dunque, che cos'è l'innamoramento? L'innamoramento è sempre un inizio. Francesco Alberoni, in un libro importante che si chiama appunto Innamoramento e Amore, chiama l'innamoramento uno stato nascente. È uno stato iniziale in cui tutto in noi si sconvolge, in cui comincia un nuovo modo di essere. E questo nuovo modo di essere trova come occasione la presenza di un'altra persona, la conoscenza di un'altra persona. Il caso più tipico di innamoramento nella vita di tutti noi è sicuramente quello in cui noi conosciamo una persona e quasi subito ce ne innamoriamo. Molto più raro è che noi ci innamoriamo di qualcuno che conosciamo da tempo. E per questo c'è proprio una ragione. Il fatto è che l'innamoramento consiste in gran parte nel proiettare i propri sogni, i propri ideali, le proprie prospettive di felicità, le proprie speranze su una persona. Quando siamo innamorati ci sembra che saremo totalmente felici se potremo stare con, essere con, fare le cose con questa persona. Noi proveniamo in qualche modo dalla nostra vita prima di conoscere questa persona, che è una vita che ha dei bisogni. Per esempio abbiamo bisogno di qualcuno che sia con noi materno, oppure abbiamo bisogno di qualcuno che rappresenti il successo, una persona di successo. Abbiamo voglia di essere circondati da successo e speriamo che qualche cosa porti del successo, dell'aria di successo nella nostra vita. Oppure abbiamo bisogno di una ragazza estremamente bella, una vera buona, carina, attraente fisicamente. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci capisce, che automaticamente una nostra espressione la capisce, un nostro pensiero lo trova vicino. Oppure abbiamo bisogno di una persona che ha i nostri stessi interessi e che nel nostro tempo, nel modo in cui noi lo dedichiamo alle cose che facciamo, ci si affianchi automaticamente. Allora cosa succede? Incontriamo una persona nuova e a differenza di tutte le persone che conosciamo, ci sembra che quella persona possa essere davvero così. Non è che facciamo tutti questi ragionamenti, abbiamo semplicemente voglia di stare con questa persona. Ma la ragione per cui ne abbiamo voglia è che allo stadio in cui siamo, allo stadio di conoscenza che abbiamo di lei, non è affatto escluso, anzi sembra probabile, sembra quasi sicuro che quella persona incarnerà tutte queste nostre necessità. Quindi, dicevo, lo stato nascente consiste nel fatto che noi ci troviamo di fronte a una persona che ancora non conosciamo. È, per fare un paragone, come uno schermo bianco. Uno schermo che non ha determinazioni, che non ha caratteristiche. Questa persona ancora, se ha delle caratteristiche, noi non le conosciamo. Solo qualche accenno che ci permette di costruirci sopra. Bene, su questo schermo bianco noi proiettiamo le cose che dicevo, le nostre esigenze, le nostre speranze, i nostri sogni. Proiettiamo un'aspettativa di felicità che ha degli ingredienti, che vengono da noi, vengono tutti da noi, quasi per niente vengono dall'altra persona, perché noi quest'altra persona ancora non la conosciamo bene. Poi cosa succede? Questo innamoramento ci porta a stare insieme, se è reciproco. E allora lo schermo bianco piano piano si colora, cioè la persona cominciamo a conoscerla, il che significa che cominciamo a vedere le sue vere caratteristiche. E quindi, per esempio, non è un fanatico della cosmesi. Questo potrebbe essere un modo positivo di presentare un fatto che qualcun altro in negativo direbbe non si lava abbastanza. Oppure è una persona con una notevole propensione intellettuale. Questo ci può piacere, ma invece lo possiamo trovare cervellotico. Oppure una persona precisa e affidabile, ma potremmo trovarlo pignolo e pedante. Ha dei nei deliziosi in dei punti molto emozionanti. Però qualcun altro potrebbe dire questa persona ha troppi nei, i nei mi danno un senso di malsano. Ah, è una persona con molti amici, sempre pronta a uscire, sempre pronta a socializzare. Oppure invece ha troppi amici e io rimango in disparte rispetto a questo suo tipo di vita. Sta volentieri a casa la sera, che bello. Oppure anche non ha mai voglia di uscire, che brutto. Non capisco delle volte il suo sguardo. ma anche a un modo di guardarmi che mi emoziona molto. Ecco, piano piano la persona si colora di caratteristiche positive o negative. E questo cosa significa? Significa che lo schermo bianco su cui io volevo proiettare, su cui proiettavo le mie aspettative, piano piano si colora e lo spazio libero per proiettare quello che voglio io diminuisce. Più conosco la persona, più lo schermo, invece di essere bianco, diventa un'immagine precisa, reale della persona. E questo rende sempre più difficile che io ci proietti sopra quello che voglio. Dicevamo, l'innamoramento porta a stare insieme e quindi porta lo schermo bianco che era l'altro a diventare sempre più un quadro definito dalle sue vere caratteristiche su cui io non posso più proiettare arbitrariamente quello che voglio. Se le caratteristiche sono prevalentemente negative, dopo un po' io mi accorgo che veramente l'immagine che ho davanti non mi piace e le persone si lasciano, le persone smettono di avere voglia di stare insieme. Tipicamente il tempo passato con quella persona diventa qualcosa che ha meno valore del tempo passato con un'altra e uno non lo sceglie più, non vuole più stare insieme. E succede spesso che le persone si domandino: ma come ho potuto innamorarmi di questo o di questa? Ecco, questo fatto di vedere uno scarto enorme tra l'opinione che abbiamo di una persona dopo averla conosciuta e quell'opinione di slancio, idealista, appunto lo stato nascente dell'inizio, questo scarto così forte si spiega nel modo che ho detto, e cioè che noi abbiamo bisogno di proiettare le nostre aspettative, usiamo l'altro come uno schermo bianco, come un'occasione su cui proiettarle arbitrariamente e quindi ci inganniamo enormemente su di lui o su di lei nel momento dell'innamoramento. E questo ingannarci naturalmente poi viene smentito e allora ci domandiamo a posteriori: ma come ho potuto avere tanta voglia di quella persona? Io personalmente mi rendo conto che nella vita mi sono innamorato a volte di persone che oggi non mi dicono assolutamente niente, è perché io non le conoscevo e proiettavo su di loro qualcosa di mio, e anche persone che direi non solo non mi dicono niente, ma anche a volte persone che io trovo veramente fra le peggiori che conosco fanno parte di quelle di cui almeno in un momento sono stato fortemente innamorato. L'altra possibilità è che invece lo schermo si colori di cose che o coincidono molto con quelle che io ci volevo proiettare o comunque cose che mi piacciono, per cui la persona diventa, realisticamente, diventa un'immagine positiva e allora ho voglia di passare del tempo con lei, ho voglia di legarmi a lei, ci rimango insieme. Se si rimane insieme, la conoscenza si approfondisce ulteriormente e uno impara a fare i conti con l'altro, impara a coordinarsi nella vita con l'altro, a sapere sempre che cosa aspettarsi dall'altro. Per esempio, non so, impara che l'altro facilmente è in ritardo e quindi conviene, per viverci bene insieme, prevedere questo ritardo. Oppure invece impara che ha sempre qualche cosa di buono con sé da mangiare nella borsa e può sempre venirne fuori un attimo piacevole dalla sua presenza, perché o qualcosa di buono da mangiare o qualche sorpresa, qualche bella immagine, porta con sé sempre qualcosa di cui gioire insieme. Oppure, non so, conosce tutti i posti, anche i più reconditi, interessanti della città dove viviamo, e quindi stare con questa persona diventa un arricchimento da questo punto di vista. Oppure una persona che continuamente ti fa delle sorprese, quindi puoi sempre aspettarti che venga un momento di gradita sorpresa dall'avvicinarsi, dall'incontrare questa persona. Oppure invece non te ne fa mai, quindi puoi contare assolutamente sui piani, sui programmi. Se non avete programmato di vedervi, non lo vedrai. Se avete programmato, lo vedrai all'orario giusto, eccetera. Ecco, questo diventare intrinseci, questo abituarsi l'uno all'altro, fa allontanare sempre di più quello stato nascente del tutto arbitrario, del tutto a senso unico che era l'innamoramento. Questo proiettare sull'altro unilateralmente quello che noi siamo e quello che noi vogliamo. E però rende possibile il nascere di un'altra cosa, che è l'amore. L'amore, cioè, un sentimento che è pur sempre di gravitazione verso l'altro, ma non basato sulla non conoscenza dell'altro, basato sulla conoscenza dell'altro. Naturalmente, perché questo succeda, deve passare del tempo. È chiaro, il tempo insieme è un ingrediente fondamentale perché si instauri qualche cosa di basato sulla reciproca conoscenza. Prima di questo tempo insieme ci può essere solo una gravitazione psicologica basata sulla reciproca non conoscenza. E vedremo tra poco qual è il ruolo del tempo nell'amore. Abbiamo detto che il tempo è decisivo perché dall'innamoramento si passi all'amore, se due persone rimangono insieme. Il tempo, appunto, da un lato rende impossibile il persistere dell'innamoramento, perché tempo insieme significa conoscenza e quindi significa smantellamento delle illusioni proiettate dall'innamoramento. Dall'altro lato, però, rende possibile l'instaurarsi dell'amore perché significa nascere di una conoscenza dell'altro e quindi di una possibilità di scegliere l'altro per tutto ciò che l'altro realmente è. Ora, volendo azzardare una definizione di amore che però non è particolarmente innovativa e rivoluzionaria, l'amore è volere il bene dell'altro. Quindi il tempo in realtà non serve solo a conoscere l'altro, serve anche ad abituarsi all'altro. Perché dico questo? Perché volere il bene di qualcuno, cercheremo di mostrare come, ha molto a che fare con il fatto di essere abituati a questo qualcuno, di avere una quantità di vita in comune con questa persona. Quando si è innamorati, chi fosse in ascolto e fosse innamorato può farlo, è possibile fare un esperimento mentale, che è quello di capire in che senso l'essere innamorato mi lega a una persona rispetto a quanto mi ci lega l'amare questa persona, il volergli bene. Supponiamo di essere innamorati. Chi è innamorato ci provi adesso a casa. Si trova su un molo dove un mare mugghiante in tempesta sbatacchia contro i frangiflutti e improvvisamente si accorge in questa tormenta che ci sono in acqua due persone che stanno visibilmente rischiando di affogare. Si dibattono fra le onde, non riescono ad arrivare a riva, una corrente le porta lontano, queste persone chiamano aiuto e, tragedia, si tratta di due persone che conosciamo. La persona di cui siamo innamorati è invece, per esempio, un nostro fratello, un nostro genitore, un nostro figlio, cioè una persona a cui vogliamo bene in una maniera completamente diversa, non con quel fuoco dello stato nascente, dell'innamoramento, ma è un bene dovuto soprattutto al fatto che questa persona è sempre stata nella nostra vita. Ecco, io, di fronte a questa alternativa che si presenta, cioè mi tufferò in acqua e dovrò cercare di salvare uno dei due, ma è chiaro che se salvo uno dei due, nel frattempo l'altro potrebbe affogare, quindi ho il problema di decidere quale dei due salvare per primo e potrebbe significare che è poi l'unico che riesco a salvare. Mi sono reso conto in molti casi che per quanto fossi innamorato fradicio di una persona, avrei salvato mio fratello o mia sorella piuttosto che quella persona. Cioè essere innamorati significa prospettarsi la felicità insieme con una persona, ma al momento di immaginare una grande sofferenza o addirittura la morte di quella persona, bene, la cosa ci è meno insopportabile che la grande sofferenza o la morte di una persona a cui vogliamo molto bene, come può essere un nostro fratello. Se questo esperimento è vero, nel mio caso è vero, può darsi che lo sia nel caso di quelli che adesso hanno provato a farlo, allora bisogna ammettere che essere innamorati, nel senso di stato nascente, non significa volere veramente il bene dell'altra persona. Significa un'altra cosa, significa avere un'enorme aspettativa di bene per noi connessa con quell'altra persona. Ma il vero bene, piuttosto che alle persone di cui siamo innamorati, lo vogliamo a un'altra categoria di persone. Quali sono queste persone? Sono appunto le persone che sono da tempo nella nostra vita, le persone a cui ci siamo affezionati. Bene, affezionati è molto simile ad abituati. L'ipotesi che si può fare è la ragione che ci lega tanto a una persona da desiderare il suo bene, più di quanto desideriamo il bene di una persona di cui siamo innamorati, è che quella persona in qualche modo, col tempo, è entrata a far parte di noi e della nostra vita. Cioè il bene che noi vogliamo a queste persone è in qualche modo un riflesso del bene che vogliamo a noi stessi. Noi vogliamo bene a noi stessi, alla nostra vita, e allora vogliamo bene anche a qualcuno se questo qualcuno è diventato una parte della nostra vita, fa un po' parte di noi, ci ha accompagnati per un po'. Tipicamente i nostri familiari, gli vogliamo molto bene perché loro fanno parte della nostra vita oggettivamente, sono intrecciati con la nostra vita, la nostra vita è fatta anche della loro presenza e quindi rinunciare a loro significa rinunciare a un pezzo di noi. Mentre rinunciare a una persona di cui siamo innamorati non significa rinunciare a un pezzo di noi perché ancora quella persona non è entrata a far parte della nostra vita, non ci siamo abituati. Bene, quest'idea dell'amore come abitudine è un'idea che era molto forte nella mente di un grande filosofo e poeta, Giacomo Leopardi, e tra poco vedremo un brano dello Zibaldone in cui Leopardi dice proprio questo. Dicevamo l'amore, il voler bene, come riflesso del nostro voler bene a noi stessi, quindi tipicamente vogliamo bene a qualcuno che è parte di noi, che è diventato nel tempo parte di noi. Se si apre l'indice tematico dello Zibaldone di pensieri di Giacomo Leopardi, cioè di quel libro di appunti e di pensieri che ha accompagnato la vita e l'opera di Giacomo Leopardi sempre, e quindi quel libro in cui Leopardi ha annotato moltissimi pensieri su ciascuno degli argomenti che lo interessavano di più, guardando l'indice si scopre una cosa interessante, e cioè che i passi relativi all'amore E i passi relativi all'abitudine, che in realtà Leopardi normalmente chiama assuefazione, coincidono largamente, cioè in maniera assai più che casuale. Dove si parla di amore, si parla anche di assuefazione. Leopardi svolge il tema in maniera esplicita poche volte, però certamente il suo tipo di riflessione sull'amore da un lato e sulla assuefazione dall'altro porta a vedere che nella sua concezione l'amore era in gran parte il frutto di questa assuefazione, di questa abitudine. Se vogliamo, non è una concezione molto romantica che vede l'amore, perché il romanticismo fuori del tempo, quello che anche in ognuno di noi, vede l'amore come qualcosa di interamente ideale, come uno slancio interamente idealistico. Però ecco, questo è più probabilmente l'innamoramento che il vero amore, che il vero voler bene. Possiamo leggere uno dei tanti passi che parlano di questo nello Zibaldone e che dice così: «Il fanciullo non può contenere i suoi desideri, o difficilmente, secondo che egli è più o meno assuefatto a soddisfarli. L'uomo difficilmente concepisce un desiderio così vivo come il menomo dei fanciulli, e di tutti facilmente è padrone, benché certo non abbia cambiato natura e la vita umana si componga tutta di desideri, e l'uomo o l'animale non possa vivere senza desiderare, perché non può vivere senza amarsi, e questo amore, essendo infinito, non può essere mai pago. Tutto dunque è assuefazione nell'uomo. Questa osservazione si può estendere a tutte le passioni e a tutte le parti esteriori ed interiori dell'uomo e della sua vita». Ecco, sono due le parti più interessanti di questo brano. Uno è: l'uomo non può vivere senza desiderare perché non può vivere senza amarsi. Quindi il desiderio che abbiamo di cose fuori di noi, compreso il desiderio degli altri, quindi l'amore, è un riflesso del nostro amarci. In secondo luogo, tutto è assuefazione dell'uomo e questa osservazione si può estendere a tutte le passioni e a tutte le parti esteriori ed interiori dell'uomo. Quindi anche l'amore è assuefazione. Questa è l'idea di Leopardi che, ripeto, va molto d'accordo col fatto che noi ci rendiamo conto di amare, di voler bene, soprattutto alle persone che hanno già una notevole presenza nella nostra vita, le persone la cui presenza nella nostra vita ha caratterizzato un tempo lungo e, per così dire, le persone che, se noi pensiamo a qualcosa di noi, a qualche momento di noi, a qualche caratteristica di noi, sono collegate con esso e non sono scollegate. In questo senso c'è veramente la differenza fra innamoramento e amore, perché abbiamo visto che l'innamoramento invece non può esserci se qualcuno è veramente molto connesso con noi, molto conosciuto da noi, molto parte di noi, della nostra vita, perché a quel punto lo conosciamo e non siamo più in grado di sperare in lui o in lei in una forma così totale come avviene quando la felicità si identifica semplicemente con la sua presenza, che è il momento tipico dell'innamoramento. Dunque, se amiamo i nostri familiari è perché ci abbiamo lungamente convissuto. Questo è quello che si arriva a dire in maniera forse un po' pessimista. Qualcuno potrà non essere contento di questa idea che sto dicendo, di questa identificazione dell'amore con l'assuefazione, con l'abitudine. E in effetti Leopardi, che pensava così, passava per una persona straordinariamente pessimista. È proprio un luogo comune che Leopardi fosse un uomo estremamente pessimista. Dunque, se è vero che è piuttosto la assuefazione a fare l'amore che non altre cose, ne dovrebbe conseguire che un consanguineo stretto, di cui però non abbiamo l'abitudine, perché per esempio vive lontano da noi o cose del genere, ci sia meno caro, gli vogliamo meno bene, che una persona con cui abbiamo un vincolo di sangue meno importante o anche nullo, ma che siamo abituati ad avere sempre vicino a noi. Bene, secondo me questo è quello che accade. Tutti noi facciamo esperienza di questo. Se viviamo insieme con una persona che non è un vero nostro parente, questa persona diventa di fatto, nella nostra percezione delle cose, un nostro parente vicinissimo. Diventa qualcuno che veramente amiamo. Io non mi hanno mai convinto quelle storie che si trovano spesso nella letteratura e ancor più, diciamo, nella narrativa cinematografica o televisiva, in cui una persona scopre il suo vero genitore, il genitore naturale. Sono storie spesso americane. Gli americani hanno un po' una fissa del padre come realtà con cui si ha un rapporto difficile. Ecco, molto spesso capita di vedere un film in cui una persona scopre che un certo individuo che gli era estraneo fino a quel momento è il padre oppure è la madre. E stranamente, secondo me, questo nel film, nella storia viene raffigurata questa scoperta come alla base di un'immediata affezione. Allora poi tutte le azioni del protagonista si basano su un grande amore per questa persona che ha scoperto appena in quel momento essere il padre o la madre. Ecco, io non mi ci sono mai molto identificato e secondo me psicologicamente non funzionano molto bene queste storie, perché la verità è che quando una persona ci è oggettivamente, biograficamente estranea, lo scoprire che è nostro padre o nostra madre è sì impressionante, ma non causa un nostro volergli bene, un nostro anteporlo o anteporla ad altri. Quello che conta in realtà sono le persone che hanno vissuto con noi. Già diverso è scoprire un fratello. Se in qualche storia ci sono queste cose, uno scopre un fratello o una sorella di cui si era ignari, ecco, se si sa che questo fratello, per esempio, ha vissuto a lungo insieme con uno dei nostri genitori in una fase in cui noi siamo stati separati da loro, allora il senso di affezione può essere molto forte, perché almeno c'è una specie di transitività, di trasferimento della sua consuetudine con la persona che noi amiamo, cioè con i genitori. Ma un completo sconosciuto di cui scopriamo essere un nostro consanguineo difficilmente, secondo me, causa in noi amore. Ecco, l'amore è molto più per una amica di famiglia che di fatto ci ha fatto da madre o da zia. Ecco, lì nasce un amore, un volersi bene enorme, indipendentemente dal legame di sangue. Del resto si arriva ad amare animali e oggetti e anche luoghi. Oggetti perdere i quali ci dà un enorme dolore, oppure luoghi, essere lontano dai quali ci dà dolore, nostalgia, desiderio di riunione con quel luogo o con quell'oggetto. Perché? Per assuefazione. Anche se non si tratta di destinatari canonici, destinatari ideali di un sentimento di amore, noi proviamo cose simili all'amore per queste entità inanimate, perché sono cose che ormai fanno parte della nostra vita, cioè cose in contiguità con le quali, in unione con le quali si è svolto tempo nostro, si è svolta vita nostra. E allora sono intessute di noi e la nostra vita è intessuta di esse. E se amiamo noi stessi, in noi e attraverso di noi, per forza amiamo anche quei luoghi e quelle cose. Ecco, il fatto che possiamo amare luoghi e cose, e naturalmente questo avviene solo quando questi luoghi e queste cose hanno avuto un tempo in comune con noi, dimostra ulteriormente che l'amore nasce dall'abitudine. Abbiamo finito. Qual è la differenza dunque fra innamoramento e amore? L'innamoramento è uno stato nascente, ignaro, violentemente emotivo, basato sul fatto di non conoscere una persona, e si può paragonare al nostro proiettare su questa persona quale schermo bianco tutto ciò che vogliamo di più. L'amore in certo senso è il contrario dell'innamoramento. È uno stato di desiderio del bene dell'altro, desiderio che l'altro sia felice, basato su una conoscenza notevole dell'altro che rende ormai impossibile quella proiezione arbitraria di ideali che è l'innamoramento. E questo desiderio del bene dell'altro è strettamente connesso con il desiderio che noi abbiamo del nostro stesso bene, perché l'altro, attraverso la consuetudine, l'assuefazione, attraverso il cammino comune, attraverso il fatto di avere fatto parte, di far parte della nostra vita, è un po' di noi. Noi siamo lui, lui è noi, e quindi se vogliamo bene a noi stessi, necessariamente vogliamo bene anche all'altro. Volere la sua felicità è uno dei modi in cui noi vogliamo la nostra felicità. Quindi l'amore è figlio della conoscenza, figlio anche dell'abitudine, ma questo non è un vero male, non è qualcosa da guardare pessimisticamente, perché l'abitudine fa dell'altro una parte di noi, cioè l'abitudine lega, l'abitudine avvince, l'abitudine rende uni e quindi fa amare. Questo è tutto e ci risentiamo la prossima puntata.
Castelli in aria di Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Isabella Carbone. A cura di Cettina Flaccavento. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radiotrepod.rai.it. Thank you.